Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti a Zainet da Caterina Mascolo. Oggi parleremo di immigrazione, un tema molto dibattuto che sta infiammando il panorama politico, ma non solo quello. Lo faremo in compagnia dei ragazzi presenti in studio con me oggi, ovvero Emanuele, che frequenta la facoltà di filosofia all'Università La Sapienza di Roma.
Ciao a tutti.
E Ilaria, che invece frequenta la facoltà di lettere sempre alla Sapienza di Roma.
Ciao.
Avremo poi in collegamento Antonio Ricci, che ricordiamo essere redattore del dossier statistico sull'immigrazione Caritas Migrantes, con cui potremo approfondire meglio questo delicato argomento. Prima di tutto ciò però fermiamoci ad ascoltare la prima hit di oggi, ovvero Stop That Train dei 99 Posse.
Zainet, la radio che fa scuola.
E questa globalizzazione a me parla.
Se non sai quanta danna tra bomba.
Parola modificata, frontiere chiuse, libero mercato. C'eri tu a me sotto controllo, organizzato a discrezione dello Stato.
Oh, controllo ora me, sullo biglietto boh. Non gli interessa che globalizzare diritti significa impiego concreto di uomini, cose, fatti, mezzi che non verimme. Noi ci preoccupamme, noi che frontiere ne volimme. Nemmo e mai Europa qua, Europa là, mo ballano pure mondialità. Ma chi fatica pochi sul a fatica. La libertà è una bella parola, ma per chi non tiene niente significa sul a libertà, a libertà. E se fa sprutta, uè, 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 uè. Mille culture che sanno incontrare, e fratelli nostri sanno organizzare. No più sfruttamento, no brutalità, uè, questo significa globalità.
Studena vostra, noi non ci ho dato.
Ed entriamo allora nel dibattito anche noi, e infatti volevo iniziare col chiedervi: secondo voi che percezione hanno i ragazzi dell'immigrazione, Emanuele?
Secondo me siamo un po' bombardati tutti i giorni, cioè col telegiornale, sulle prime pagine dei giornali, però in fondo sinceramente credo che non ne sappiamo molto. Forse proprio ciò che manca per non cadere negli stereotipi è proprio l'informazione con la I maiuscola. Ciò su cui ricadiamo ogni volta è sempre il fatto, diciamo, del che ci rubino in fondo i posti di lavoro, e quindi diciamo si rischia sempre di non focalizzare il problema.
Ilaria?
Sì, sono d'accordo con Emanuele, anche perché anch'io credo che l'informazione vada avanti, oltre che per stereotipi, per mode, no? C'era la moda di vedere purtroppo tutti i casi di stupro, e anche lì c'era una sorta di demonizzazione, ecco, per esempio in qualche caso, in più di un caso, di ragazzi romeni, anche quando poi si è scoperto che in realtà non erano loro i responsabili. Ecco, quindi noi dobbiamo stare molto attenti, perché chiaramente magari accedendo soltanto parte dell'informazione abbiamo una visione appunto parziale, e i nostri pregiudizi possono essere molto ma molto facili, insomma.
Anche perché secondo te magari non è che si rischi sempre di cercare un capro espiatorio in situazioni che non si riesce a governare? Cioè si rischia di fare un po' quello che riporta ai Promessi Sposi di Manzoni, se vogliamo. Cioè quando c'è una situazione, in particolar modo forse, quando sussiste una situazione di problema e di pericolo, si cerca sempre di imputarlo a coloro che forse non si conosce.
Sì, sì, è una situazione di disagio che non si può governare, come dicevi tu, ed è chiaro che è molto più semplice, no? Scaricare la responsabilità su un nemico, tra virgolette, che è lontano, no? Che si conosce poco, e che quindi la scarsa informazione può contribuire, no? A far crescere un velo di
un alone, sì, di esatto. Mistero, e anche connesso quindi di paura e di ritrosia.
Esatto, esatto, proprio questo.
E allora abbiamo parlato di focalizzazione, cerchiamo di mettere a fuoco l'obiettivo con la scheda preparata dalla nostra redazione.
Il tema dell'immigrazione calca ancora una volta lo scenario politico, accendendo il dibattito sulle strategie da sfruttare per convogliare al meglio quella che può essere un'opportunità di crescita collettiva e non solo una pericolosa minaccia. L'immigrazione risulta essere infatti uno dei temi sociali più controversi ed articolati, non solo dal punto di vista delle conseguenze. Le stesse cause sono complesse e problematiche, dato che possono riguardare gli aspetti più vari della vita umana, dal lavoro alla religione, dall'economia all'istruzione. Come preparare allora l'alchimia dell'integrazione? Le risposte proposte sono molteplici, importante però è considerare il dato base. Siamo una società multirazziale e non possiamo ignorarlo.
Diamo allora il benvenuto ad Antonio Ricci, redattore del dossier statistico sull'immigrazione Caritas Migrantes. Grazie per essere qui con noi in studio.
Salve a tutti.
Allora, cominciavo col chiederle, come è nato l'interesse per queste tematiche?
Ma guardate, è nata un po' sul campo l'interesse, perché è nato con il servizio civile. Il servizio civile è svolto in un ufficio della Caritas.
Lei in un suo lavoro traccia il ritratto del migrante romeno. Può riassumerlo ai nostri ragazzi?
Sì, è importante il ritratto del migrante romeno, perché si parla tanto dei romeni e se ne parla spesso senza conoscerlo bene, e ci sono alcuni romeni che sono in Italia e fanno tanti guai, ma la maggioranza in realtà è venuta in Italia per motivi di lavoro, danno un grosso contributo al nostro mondo economico, grazie a loro l'Italia sta conoscendo la crisi economica con ritardo, sono dei grandi risparmiatori e non si risparmiano appunto quando si tratta di lavorare. In conclusione possiamo dire che il lavoratore romeno in Italia vede coincidere la sua integrazione con il successo lavorativo. E questo in qualche maniera fa ricordare un po' lo spirito con cui siamo cresciuti, un po' lo spirito dei nostri genitori.
E allora perché secondo lei si ha così paura di un intero popolo e forse non ci si sforza nemmeno di comprenderne le origini, le usanze?
Ha detto bene, non ci si sforza. Purtroppo ne sappiamo molto poco dei romeni, perché sono usciti dal comunismo circa 20 anni fa. Quindi per 50 anni non abbiamo avuto più contatti con loro. Ma dobbiamo pensare che prima della Seconda Guerra Mondiale italiani e romeni erano grandi amici, anzi addirittura nell'Ottocento e all'inizio del Novecento eravamo noi ad emigrare in Romania. Ci sono i documenti, ci sono ancora delle collettività di italiani in Romania emigrati nell'Ottocento che vedevano nella Romania un paese che gli avrebbe garantito il successo, un po' l'America. E lo stesso sta avvenendo oggi in senso opposto, per questo bisogna molto essere meno superficiali, avvicinarsi alle differenze, parlare con con i propri vicini di casa per capire che non sono una minaccia ma sono una risorsa.
Come si sta affrontando la questione dell'immigrazione in Italia, secondo lei, dal punto di vista politico?
Con molta fatica, è una questione complessa, è tutta votata comunque a cercare una modalità di gestione degli ingressi, e questo è giusto, però bisogna dire che in qualche maniera la prudenza che finora ha contrassegnato le politiche in qualche maniera ha paradossalmente creato dei problemi che stiamo pagando oggi. Quindi il fatto che molti cittadini stranieri vivono la loro condizione di migrante in Italia come clandestini è un problema per noi, perché queste persone chiaramente diventano delle persone il cui processo di integrazione comporterà molto più tempo, eppure sono importanti per il nostro paese, perché l'invecchiamento della popolazione e il fabbisogno di lavoratori aggiunti chiama all'accoglienza di noi cittadini e di noi lavoratori.
Ecco, quello che lei sta dicendo è molto giusto, però si vedono in televisione, specialmente adesso in vista delle europee, spot elettorali gratuiti che vengono trasmessi, dove si ricalca e si sottolinea maggiormente invece l'importanza di chiudere le frontiere, di non far entrare queste persone, e anzi si sottolinea il fatto che il lavoro debba venire proposto prima di tutto agli italiani e poi agli immigrati. Secondo lei questa strategia funziona, e perché carpisce poi così tanto le menti degli italiani?
Beh, è evidente che è una strategia elettorale, si cerca di creare paura nei confronti dei nuovi venuti, un po' per proporsi come paladini difensori. E i dati sulla criminalità dei cittadini stranieri vanno letti con maggiore intelligenza, non come ci vengono sottoposti dai nostri politici. E in Italia i crimini sono in calo da circa 20 anni, eppure i migranti sono aumentati 10-20 volte tanto nel frattempo, quindi non sono loro la fonte. Ce ne sono alcuni che comunque sono devianti, cioè fanno delle cose cattive, però questo non toglie che quello che può essere represso va represso, ma il grosso è una risorsa. Perché una risorsa? Perché in qualche maniera non sono concorrenziali al nostro sistema, ma contribuiscono insieme ai cittadini italiani alla riuscita del sistema italiano. Perché contribuiscono? Perché dobbiamo tener conto che i demografi ci dicono che tra 50 anni saremo 20 milioni in meno di cittadini, saremo 40 milioni, l'età media sarà sopra i 50 anni, quindi saremo un paese di pensionati se non ci apriamo all'accoglienza di nuovi cittadini.
Ecco, allora volevo chiederle perché nelle scuole e nelle università in realtà di questi temi si parla poco?
Beh, no, si comincia a parlare nelle scuole, insomma, io devo dire che proprio nei giovani vedo le maggiori risorse ad affrontare criticamente i discorsi che ci vengono un po' proferiti dai nostri politici, e molte università stanno offrendo un'offerta formativa su questo discorso. I giovani frequentano cittadini stranieri, hanno compagni di classe immigrati, eccetera, eccetera, e hanno uno sguardo più vicino alla realtà. Dai propri compagni di banco, provenienti da altri paesi, riescono ad apprezzare gli elementi di novità, riescono ad apprezzare le differenze, e in qualche maniera crescono anche loro con un approccio diverso da quello con cui siamo cresciuti noi un po' più grandi, che è un approccio interculturale in cui l'incontro con le differenze non è una minaccia, ma una conferma della propria identità.
E proprio ricollegandomi a quello che lei sta dicendo adesso, secondo lei com'è possibile crescere quindi delle generazioni future che non abbiano pregiudizi razziali e che siano in sostanza capaci di confrontarsi con una società che sta diventando, e che anzi già è, profondamente multietnica?
Allora, innanzitutto, diciamo, togliere dai politici questo utilizzo strumentale comunque del discorso immigrazione, guardarlo da un punto di vista sociale. È la società del domani, che senz'altro è una società multietnica, lo è già da 20 anni, quindi non ci possono essere prospettive di cambiamento. E per quello che riguarda i giovani, appunto, in realtà i giovani sono i primi che stanno vivendo una società multietnica, ne apprezzano i vantaggi, ne apprezzano gli aspetti culturali, ne apprezzano gli aspetti sociali, quindi saranno loro di fatto l'avanguardia per quello che è la società del domani, e quindi è importante anche per loro chiaramente che vivano la società del presente con la serenità dovuta.
Ecco, volevo farle allora una domanda un po' più specifica. Si discute sull'introduzione del reato di clandestinità. Lei come lo giudica?
Beh, è una questione complessa, chiaramente. Io lavoro per una struttura della Chiesa italiana che si è espressa al riguardo con molta criticità, chiaramente. Il problema è non è tanto comunque la repressione della clandestinità, ma comunque affrontarne le cause. E a quanto ci pare, per affrontarne le cause c'è ancora molto da fare, perché le cause quali sono? Sono comunque un sistema italiano che chiama e accoglie cittadini stranieri clandestini. E perché lo accoglie? Perché comunque abbiamo bisogno di manodopera aggiuntiva anche in tempi di crisi, abbiamo bisogno di badanti, abbiamo bisogno di muratori, abbiamo bisogno comunque di nuovi cittadini, abbiamo bisogno di giovani soprattutto. Perché abbiamo detto che attualmente l'età media è 40 anni e tra 50 anni sarà 50 anni l'età media, quindi siamo una società di vecchi e quindi questo in qualche maniera è un fattore di attrazione, quindi ecco, su questo bisogna pensare. Se teniamo le porte chiuse, le persone dell'estero verranno comunque, però verranno da clandestini, e poi mi sembra quindi improduttivo pensare di reprimere questo fenomeno quando le cause ne siamo noi un po' gli artefici.
E secondo lei oggi agli immigrati si dà l'opportunità di contribuire, come dicevamo prima, in modo positivo alla società, cioè hanno delle possibilità di crescita, di affermazione, oppure sono ancora profondamente discriminati rispetto invece a chi vive e chi è nato in questo paese?
E guardate, non è una situazione semplice quella di chi lascia la propria famiglia e va a vivere all'estero. Chiaramente ha dei disagi psicologici, ha dei disagi di inserimento lavorativo, di inserimento proprio che riguarda la sua vita, e questo chiaramente è un handicap in qualche maniera, più quello che è l'atteggiamento della società. Però tenendo conto di tutto questo, sono tante le storie di successo. Ci sono immigrati che sono diventati imprenditori, stanno dando lavoro a cittadini italiani e stranieri, ci sono immigrati che sono diventati dei protagonisti comunque della vita sociale, alcuni anche della vita politica dopo che hanno acquisito la cittadinanza italiana, ci sono addirittura insomma alcuni che sono grandi protagonisti dello sport, non faccio i nomi, ma c'è un famoso calciatore dell'Inter che viene dal continente africano ed è cittadino italiano. Quindi da questo punto di vista, insomma, le prospettive ci sono, sono buone. Noi siamo un paese giovane di immigrazione rispetto al resto dell'Europa, quindi dobbiamo governare adesso quello che è il processo di inserimento. Quindi il momento attuale chiaramente è un momento che è ricco di preoccupazioni, perché se facciamo dei passi sbagliati adesso pagheremo il conto nei prossimi anni e forse sarà troppo tardi per intervenire.
E proprio per questo, secondo lei, com'è possibile potenziare le strutture già esistenti in modo tale da garantire sempre una migliore accoglienza?
Il primo aspetto chiaramente è investire comunque in qualche maniera sul nuovo venuto, cioè credere in lui, dargli fiducia. Su questo si fa poco. Attualmente ogni 5 euro che si spendono per i cittadini immigrati, 4 vengono spesi per il rimpatrio, per l'espulsione, per il contrasto, cioè per reprimere la clandestinità in qualche maniera, mentre solo 1 per l'integrazione. Eppure l'integrazione riguarda 4 milioni di persone, quindi va investito un pochino di più e va pensato comunque a come recuperare quelle persone che in questo momento sono senza permesso di soggiorno, ma stanno lavorando in Italia, ma comunque vivono in Italia da tanti anni. Queste persone non commettono un reato, ma probabilmente comunque hanno bisogno comunque di regolarizzare la propria posizione. Quindi su questi aspetti chiaramente molto bisogna lavorare. Quindi avere uno sguardo d'insieme e nello stesso tempo valutare le situazioni singolarmente. Questo è un po' lo sforzo che ci auguriamo che i nostri governanti possano portare avanti adesso come nei prossimi anni.
E allora volevo farle un'ultima domanda. Abbiamo capito che il tema dell'immigrazione clandestina è certamente scottante, è certamente complesso, però si presta anche quindi a facili strumentalizzazioni e ad un uso quasi sistematico quindi di questa demagogia. Come si può raccontare questo fenomeno allora e come lo raccontate voi?
Noi per esempio lo raccontiamo attraverso l'uso dei mediatori interculturali, cioè abbiamo dei cittadini stranieri che presentano il loro paese in maniera molto simpatica, in maniera molto interattiva, in maniera molto rilassata. Quindi qual è il modo principale? La conoscenza reciproca. Finché vediamo nel cittadino straniero solo una forza lavoro, quindi abbiamo un approccio solo funzionalista, questo è sbagliato. Finché lo vediamo come una minaccia, anche questo è sbagliato, perché tutti gli indicatori economici dicono che non sta portando lavoro a nessuno via, ma piuttosto aiuta alla crescita economica italiana. Quindi bisogna trovare dei momenti di confronto sereno per per una conoscenza reciproca, e questo è molto facile da fare comunque, e ci possono essere iniziative culturali, ci possono essere dei momenti pubblici, però anche questo sforzo ci deve essere da parte delle istituzioni e dei mass media soprattutto. Ci vuole un linguaggio corretto, non vogliamo più sentire delle etichette quando si parla di determinati cittadini stranieri, che in qualche maniera fanno intendere un pregiudizio, cioè un giudizio anticipato negativo. E abbiamo negli scorsi mesi, parlando di cittadini romeni, uno in particolare veniva sempre chiamato faccia da pugile. Questo non è un atteggiamento corretto e speriamo appunto che non si possa ripetere più.
E allora ringraziamo per essere stato qui con noi a parlare di questa tematica Antonio Ricci, che ricordiamo essere il redattore del dossier statistico sull'immigrazione Caritas Migrantes. Grazie ancora.
Un saluto a tutti, buona serata.
Zainet, la scuola che fa radio.
Poco fa ha definito la giustizia come legge applicata per vendetta, e se quella del popolo è di Dio, io la fischio dall'oggione come stecca, perché di sto tenore non si può contrabbandare per parola del Signore, punto. Miro e faccio fuoco e fiamme se mi guardo in giro, togliere il respiro un uomo chiuso in una cella è solamente un assassinio che cela il suo mandante nel diritto e complica il delitto circondandosi di complici che ammaccano il grilletto stando zitti. Qui garantisce una limpida vittime costretto a uccidere per autodifesa e usate come pesi sopra il piatto dell'accusa, ma il gioco lo conosco e da villani, e puoi pure strofinartele per mesi, le tue mani restano sporche come le coscienze di chi ancora ti sostiene, mentre rigi forche come fossero altalene, poi ci appendi le persone, le lasci penzolare come stracci stesi al sole, le asfissi in una stanza o gli inietti una sostanza dentro al cuore o glielo fai scoppiare da un plotone. La carne ferri è la tua vera religione, cerchi un capro nero, lo pascoli in un cimitero e poi li immoli su un altare in remissione dei peccati, e di lui non hai memoria perché sono un altro morto nella storia.
Tieni giù le mani da Caino, sangue chiede sangue, tu rispondi al suo richiamo, predica giustizia e corazzo del crimine, arbitro venduto che dispone della vita d'un suo simile. Tieni giù le mani da Caino, sangue chiede sangue, tu rispondi al suo richiamo, predica giustizia e corazzo del crimine, arbitro venduto che dispone della vita d'un suo simile. Tieni giù le mani da Caino, sangue chiede sangue, tu rispondi al suo richiamo, predica giustizia e corazzo del crimine, arbitro venduto che dispone della vita.
Favole che ti raccontano fin da bambino ti deformano, ti illudi d'essere infallibile perché fai numero, ma non t'accorgi che la tua opinione la raccolgono soltanto quando i vertici fa comodo, muovono la tua coscienza sopra una scacchiera, pedina bianca tu difendi una regina nera che divora vite umane in ogni direzione, mentre tu chiudi gli occhi ed apri la bocca come il pesce cane, bruci ossigeno vitale per me e per te, dicendo cose che non stanno in piedi neanche se li impali, ripeti formule contraddittorie sempre uguali fin dai tempi di Mosè, in più ritieni il computo di occhi, denti, mani e piedi dispari, carcere d'ergastoli non bastano, non ti soddisfano, vorresti morto ogni fottuto criminale da additare come esempio da evitare, ma ancora non è nato il delinquente che veda nella pena della morte un deterrente, spesso capita di fare fuori un innocente come niente, e questo me lo chiami un incidente, poi ad al cappuccio trasparente vivi nell'anonimato, immune dal peccato, signore incontrastato della tua mediocrità, orfano del dubbio, testa nella sabbia, vittima della tua stessa rabbia.
Tieni giù le mani da Caino, sangue chiede sangue, tu rispondi al suo richiamo, predica giustizia e poi razzare nel crimine, arbitro venduto che dispone della vita di un suo simile. Tieni giù le mani da Caino, sangue chiede sangue, tu rispondi al suo richiamo, predica giustizia e poi razzare nel crimine, arbitro venduto che dispone della vita di un suo simile. Tieni giù le mani da Caino, sangue chiede sangue, tu rispondi al suo richiamo, predica giustizia e poi razzare nel crimine, arbitro venduto che dispone della vita di un suo simile. Chiede sangue, tu rispondi al suo richiamo, predica giustizia e poi razza nel crimine, arbitro venduto che dispone della vita d'un suo simile. Tieni giù le mani da Caino, sangue chiede sangue, tu rispondi al suo richiamo, predica giustizia e poi razza nel crimine, arbitro venduto che dispone della vita d'un suo simile. Tieni giù le mani da Caino, sangue chiede sangue, tu rispondi al suo richiamo, predica giustizia e poi razza nel crimine, arbitro venduto che dispone della vita.
Ed abbiamo appena ascoltato Giù le mani da Caino di Frankie Energy. Ragazzi, allora volevo chiedervi, anche alla luce di quanto detto dal dottor Ricci, che cosa ne pensate delle strategie politiche italiane dinanzi a questo problema che però abbiamo visto può essere trattato anche come un'opportunità? Secondo voi i politici riescono a cogliere l'ambivalenza del fenomeno oppure no?
Secondo me no, sono poco lungimiranti. Non solo poco lungimiranti, anche che hanno una corta memoria, nel senso che comunque ricordiamoci che noi siamo un popolo che 50 anni fa era un popolo di immigrati che andava, che doveva per forza, per motivi di povertà, uscire e rinunciare a quello che era la propria patria per andare a cercare fortuna altrove. Quindi adesso il nostro atteggiamento dovrebbe essere quantomeno comprensivo e non di bocciatura totale, no?
Certo. Emanuele?
Anch'io comunque penso che si racchiude sempre tutto in degli schemi comunque fissi che sono poco elastici e questo dunque è un peccato, proprio perché si innalzano così in fondo delle barriere che sono ancora più profonde e soprattutto ancora più pericolose. Quindi il problema secondo me è proprio quello di convogliare in fondo questo flusso, che non è solo di persone ma anche appunto di idee, di modus vivendi, di culture che sono diverse e anche molto lontane da noi, in qualcosa, diciamo, che deve essere propositivo e positivo per l'intera società.
Come è andata a finire? Ecco allora i nostri risultati dei sondaggi che abbiamo pubblicato online. La maturità 2009, con l'introduzione del voto in condotta, sarà più facile raggiungere la media del 6? Vediamo cosa hanno risposto. Allora, il 37% dice di sì, cioè il voto in condotta è di solito molto alto e quindi dovrebbe aiutare. Il 33% invece non la pensa allo stesso modo, infatti dice che se si hanno gravi insufficienze c'è poco da fare, quindi in sostanza il risultato non cambia, mentre il 29% si attesta su un neutro non saprei. L'altro sondaggio riguardava invece il bullismo, una realtà sottovalutata, e qui il 38% risponde di sì, che è un fenomeno in continuo aumento, mentre il 32% è contrario e anzi afferma che c'è una maggiore sensibilizzazione al riguardo, mentre l'altro, il restante 29%, dice di sì, cioè che manca il giusto approccio al problema. E con queste ultime battute siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Ringrazio per essere stati qui con me Emanuele.
Grazie a voi.
E Ilaria.
Ciao, grazie.
Vi ricordo i nostri sondaggi presto online sul sito www.zai.net e vi consiglio anche una bella lettura, Conoscere l'immigrazione, una cassetta degli attrezzi, edita dalla Carocci, che vi darà sicuramente qualche base in più per comprendere questo fenomeno. Da Caterina Mascola è tutto, Zainet torna domani. Ciao!